cosa sei?
Non vorrei parlare.
Cosa sei?
Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
Proprio mai.
Il mio sempre, inquietudine.
Adesso ormai ci puoi provare. Chiamami tormento, dai, già che ci sei.
Tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
Caramelle, non ne voglio più.
Certe volte non ti capisco.
Le rose e i violini, questa sera raccontami un'altra. Violini e rose li posso sentire. Cosa mi va se mi va, quando è il momento e dopo si vedrà.
Una parola ancora.
Parole, parole, parole.
Ascoltami.
Parole, parole, parole.
Ti prego.
Parole, parole, parole.
Io ti giuro.
Parole, 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 soltanto parole, parole tra noi.
Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
Cosa sei?
La romantica notte.
Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
Tu sei il mio sogno proibito.
Proprio mai.
È vero, speranza.
Nessuno più ti può fermare. Chiamami passione, dai, hai visto mai.
Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
Caramelle, non ne voglio più.
Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.
La luna è di grilli, normalmente mi tengono sveglia, mentre io voglio dormire e sognare. L'uomo che a volte c'è in te quando c'è, che parla meno, ma può piacere a me.
Una parola ancora.
Parole, parole, parole.
Ascoltami.
Parole, parole, parole.
Ti prego.
Parole, parole, parole.
Io ti giuro.
Parole, 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 soltanto parole, parole tra noi.
Che cosa sei?
E allora, domenica 17 dicembre, sono le 10.35, sta per iniziare appunto questo redazionale di questa mattina. E allora, il patriarcato, insomma, questa canzone con cui abbiamo voluto aprire era un po' per dirvi che le parole non ce ne abbiamo molte, non ci abbiamo più parole, un po' perché è domenica mattina, un po' perché ci ritroviamo a fare un redazionale. Purtroppo dovremo anche, ma non solo, parlare un po' sempre delle stesse cose, ce lo dicevamo proprio fa. Ma proveremo anche a non parlare solo del patriarcato, quindi sostanzialmente degli altri, di chi diciamo ci attacca, ci opprime, ma proveremo anche a parlare un po' di noi, a partire da noi. La redazione, diciamo, la radio questa mattina è molto popolata di compagne, non so se volete dire qualcosa, so che non abbiamo le parole, però magari...
Buongiorno,
non mi sbrodolo da sola.
Sì, infatti un salutino lo possiamo
esatto
dare.
E vi ricordiamo che il numero per chiamare in diretta, quando ce l'ho di spalle non mi ricordo mai, è lo 06 491 750, ce l'ho fatta. E per interagire, insomma, per intervenire anche un po', per darci delle parole se magari non le troviamo, le troviamo insieme. E, che dire, iniziamo?
Iniziamo.
Ah, buongiorno.
Cioè inizia.
Inizio io, no vabbè, buongiorno. No, diciamo che tendenzialmente anche un po' dire perché abbiamo deciso di fare questo redazionale. Ci sembrava insomma, buono, visto che tutti parlano di patriarcato improvvisamente, da che non se ne è parlato per sempre, per decenni, improvvisamente dopo l'ennesimo femminicidio di Giulia Cecchettin, improvvisamente sui media e sui giornali e anche tra le persone si è cominciato ad usare e a parlare di questo, a usare questa parola patriarcato. Quindi volevamo un po' anche capire insieme che cosa volesse un po' dire anche per noi, a partire da noi, che cos'è il patriarcato e che cosa poi voglia dire abbattere il patriarcato. Volevamo partire e quindi invitiamo le compagne, soprattutto anche i compagni, a parlare, a intervenire. Ripeto anch'io il numero di telefono 06 49 17 50. Questo perché è evidente, forse probabilmente, che una delle categorie, delle sovrastrutture oggi più importanti da decostruire sia proprio quella del patriarcato. Decostruire, di sovvertire, è evidente. Non possiamo non fare accenno, insomma, anche a quello che è la morte di Toni Negri oggi, all'ordine del giorno anche, diciamo, di tutta quella che è stata la sinistra extraparlamentare. Forse l'abbattimento del patriarcato o il sessismo in generale è stato un po' preso poco in considerazione. E quindi da qui ormai penso la canzone anche non ci sono più parole, perché più che il fatto che anche tra un sentire più comune e più largo che esce fuori dai nostri spazi, addirittura loro riescono, insomma, si riesce a parlare e riflettere sul patriarcato, però all'interno evidentemente anche tra i compagni, anche spesso anche tra le compagne, insomma, è un tema che andrebbe forse un po' più approfondito, no? Immagino, insomma, sì, questo è. E quindi da qui la voglia anche di dire di fare questo redazionale dopo il 25 novembre scorso, che poi, se vi va, diciamo anche qualcosa.
Infatti, appunto, la voglia ci è venuta dopo il 25 novembre, perché io qua dico la mia, ma insomma tra di noi ce le siamo anche già abbastanza dette queste cose. Il 25 novembre di quest'anno è stato sicuramente un fatto davanti a cui bisogna, come dire, provare a analizzare quello che è successo, nel senso che, a mia memoria, ma confrontandomi con altre, anche a memoria di tante, una manifestazione così grande a Roma non si vedeva da 20 anni, non sul tema del patriarcato, una manifestazione in generale non si vedeva da una 20 anni, io credo dalle manifestazioni contro la guerra in Iraq siano state le più recenti di quelle dimensioni. Allora, si può dire tante cose, si può sminuire, non sminuire, si può raccontare quella manifestazione come la manifestazione di pancia, la manifestazione così portata non tanto dalla riflessione e dalla lotta quanto dall'emozione, quello che si vuole, ma di fatto tanti altri fatti altrettanto feroci del femminicidio di Giulia Cecchettin, di tutti i femminicidi, parlo di guerre, parlo di tutto quello che è successo in questi anni, non hanno portato le stesse masse in piazza, che fra l'altro la piazza di Roma era sicuramente 500.000 di persone, se non di più, ma in quella settimana tante piazze in Italia si sono riempite.
Anche nello stesso giorno, perché ricordiamo, la manifestazione di Roma in realtà doveva essere nazionale, ma non è stata neanche così nazionale.
A Milano ce n'era una grandissima e anche a Messina ce n'era un'altra proprio lanciata da nulla di meno, ce n'erano tante, insomma, e molto grandi. Allora, davanti a questo evidentemente c'è una presa di parola, un protagonismo di corpi che sono usciti su questo tema e non su altri. Il sistema mediatico si è trovato davanti alla parola patriarcato messa sul piatto da Elena Cecchettin e non l'ha potuta tacitare, come ha fatto. Io penso che la dobbiamo ringraziare, Elena Cecchettin, per aver reso chiaro che si parlava di un fatto politico e non intimo e personale. Mettendo sul piatto quella parola, questa volta non si è riuscita a tacitarla, perché veniva appunto dalla cronaca, in qualche modo, scusate la semplificazione, e quindi oggi ci troviamo a questi microfoni per rimettere sul piatto tutto questo. Ma diciamo che anche questa settimana ci ha messo davanti al fatto che le questioni che riguardano il patriarcato, il corpo delle donne, il genere, sono la questione politica di questa epoca. Io la voglio dire proprio come la penso.
Sì, e diciamo, più che altro, non è vero che Elena Cecchettin ha immediatamente dato una lettura, pur nell'immenso dolore, una lettura non esclusivamente emotiva ma politica, no? Del femminicidio di sua sorella. È vero anche che poi nel discorso pubblico, sui giornali ma anche in TV, insomma, la parola patriarcato è stata subito presa, rimasticata, risputata in una versione completamente svuotata del suo reale significato e anche della portata, diciamo, che il sistema di oppressione patriarcale ha, perché ovviamente poi la settimana, insomma, nelle settimane successive non solo la parola è un po' sparita, diciamo, dai media, dalla narrazione pubblica, ma diciamo c'è questa incapacità, diciamo, non so se sicuramente dei media, ma anche forse un po' di tutte e tutti, di vedere il patriarcato per quello che realmente è, nelle sue varie sfaccettature, nelle sue varie semplificazioni. Quindi abbiamo parlato di patriarcato perché è stata uccisa una donna, non riusciamo a parlare di patriarcato anche quando parliamo di altre cose, cioè non riusciamo a vederlo nella sua natura sistemica e strutturale. Quindi nelle settimane successive abbiamo avuto, appunto fino a ieri, ora pensando anche solo agli ultimi giorni, abbiamo avuto continuato il processo per lo stupro perpetrato da Ciro Grillo and Friends, e c'è stata appunto un'udienza del processo terribile, in cui appunto, come al solito, dinamiche di vittimizzazione secondaria, ma proprio di attacco, no? Di spostare completamente il focus sulla condotta di lei. C'è stata appunto, è ancora in corso, no, forse è finita, la Atreju, quindi la convention di Fratelli d'Italia a Castel Sant'Angelo, e con le varie prese di parola. C'è stato prima Valditara e il suo triumvirato che doveva gestire educare alle relazioni, no, le differenze nelle scuole. Di tutti questi temi si parla, molto spesso si parla male, ma non si riesce a mettere a sistema queste riflessioni. Quindi abbiamo parlato di patriarcato con Giulia Cecchettina, adesso basta, parliamo di altre cose che però sono strettamente connesse a quanto sopra. Quindi era pure un po' il tentativo di da parte nostra di non dare una lettura di fase e sistemica, ma riconnettere, diciamo, varie questioni che anche dai microfoni di questa radio abbiamo affrontato, che sia appunto quanto succede in Italia, quanto succede in Palestina, quanto succede anche fuori, diciamo, dai nostri confini, cosa succede anche nella gestione dei nostri confini, perché questo è un altro tema che troviamo sui giornali, e rimetterlo un po' a sistema in relazione appunto alla questione dei nostri tempi, che è il patriarcato.
E sicuramente forse succede anche una cosa che potrebbe rivelarsi abbastanza pericolosa, o quantomeno anche un boomerang a livello mediatico, nel senso che tutta la destra, soprattutto quella che ha parlato da Treio in questi giorni, sta dicendo e ha detto che vabbè, la sua le teorie del gender, che non esistono, ci tengo sempre a dirlo con tutta la frase attaccata, sono le nuove forme di patriarcato. Quindi c'è anche una volontà di prendere questa parola e come al solito di svuotarla del suo reale significato, della sua portata in qualche modo rivoluzionaria, perché se poi uno ragiona sul sistema del patriarcato capisce che la rottura di quel sistema porterebbe sicuramente a una vita diversa all'interno della società e a dei rapporti di potere tra i generi e non solo, molto, molto diversi. Almeno quella è sempre l'utopia, no? Cioè del femminismo, che tu rompi tutto, e del transfemminismo, perché tu rompi tutto proprio per creare un'altra dinamica di società dove non ci sono oppressi e oppressori. E quindi questa cosa, secondo me, già potrebbe essere un indice molto brutto di quello che sta per succedere sui media rispetto alla parola patriarcato, perché quando loro non possono in qualche modo fermare un ragionamento, un termine o comunque un concetto, quello che fanno, lo prendono e cominciano a spostargli il significato, a risignificarlo e a rigettarlo risignificato in giro, per cui poi non si sa più cos'è il patriarcato, ed è successo con tantissime altre parole, come tra cui la più abusata forse pace, per esempio, o appunto le famose operazioni militari che le chiamano, eccetera eccetera. Si capisce bene quando risignificano i termini per poi portarseli dalla loro parte. Se si portano dalla loro parte patriarcato, diventa un altro problema, diciamo, ce ne abbiamo già tanti, ma questo diventa un altro problema.
Sì, anche perché in queste parole che abbiamo sentito nostro malgrado da Atreju in questi giorni, ma non solo da Atreju, infinite interviste a Paola Concia, a Roccella, a queste ancelle del patriarcato, il nuovo indirizzo è dire che parlare di genere è il nuovo patriarcato, e quindi le femministe del genere, che sono le femministe cattive, quelle che contestano davanti a Provita, sono le nuove nemiche delle donne, e sono invece le donne della destra, Meloni, Roccella eccetera, che oggi difenderebbero le donne. Ovviamente tutto ciò è una nuova strumentalizzazione delle vite, dei corpi delle donne, e un tentativo di strumentalizzare proprio il femminismo, che ci avvicina anche a quello che sta succedendo dal punto di vista delle retoriche e della propaganda a quanto accade in Palestina. Rispetto alla Palestina.
Prima di passare alla Palestina, una puntualizzazione, perché poi se la cosa che a me fa molto ridere è che poi se le donne di destra applicassero delle politiche per le donne le capirei pure, ma non ci stanno neanche le politiche per le donne, neanche per le cosiddette madri e neanche per le cosiddette ricostituzione della grande famiglia. Cioè, in realtà, per quanto riguarda il lavoro, alle donne non è stato, da questo governo non è stato concesso niente, anzi, per quanto riguarda tutta un'assistenza welfare non è stato, cioè non c'è neanche, diciamo, una politica fattiva sulle donne o per le donne da parte di questo governo, che ricordiamo insomma ha comunque tra Meloni e Roccella e via dicendo anche deciso di appunto portare delle donne in rappresentanza contro un movimento femminista che evidentemente fa paura, perché anche su questo io vorrei dare anche atto e merito a tutto un movimento femminista che anni e anni di lotte di queste donne che ci hanno rimesso la vita, che ci hanno rimesso la salute, che cioè hanno sui propri corpi cambiato tante di quelle strutture importanti, via, non soltanto a livello di diritto ma anche pratico nella vita. Evidentemente tutto questo movimento, che io farei risalire almeno a due secoli se non un po' di più, qualcosa piano piano sta cambiando e evidentemente fa molta paura. Una piazza come quella del 25 novembre, di cui poi andremo a parlare nel più specifico, evidentemente fa paura, perché era una piazza che aveva proprio, che ha superato le strutture politiche che in qualche maniera ogni anno, no? Quindi è una piazza che in qualche maniera ha trasbordato anche il contenimento politico, il contenitore politico, no? Quindi lo gestisci in maniera con più difficoltà, insomma. Quindi su questo anche questa destra che porta avanti, usa delle parole per mettere paura, no? Quindi gender e via dicendo, pensando di rappresentare le donne o la politica per le donne, a me sembra che neanche questo ci sia molto, insomma io lo andrei anche un po' a scardinare.
No, infatti...
No, dalle cose che dicevi mi diceva non solo non c'è molto, ma andiamo anche un po' oltre. Pensate alle ultime modalità in cui sulle questioni di genere in lavori prevalentemente di natura tra virgolette femminile, no? Mi viene in mente la scuola, si è iniziati coi presidi, adesso certo, pure con gli insegnanti a parità di merito la prevalenza è M con le varie percentuali, perché vuol dire che a parità di punteggio prevale, cioè l'unico, uno dei pochi luoghi, no, in cui c'è una prevalenza di donne, in quel caso a parità di punteggio prevale l'uomo, il sesso maschile, per entrare di ruolo. Questa è un po'...
No, e su questo mi piacerebbe sentire tutti i compagni che in questi anni hanno telefonato a ogni redazionale, volevo essere polemica stamani, a ogni redazionale femminista
per dire per che dire le quote rosa
sono sbagliate sulle quote azzurre, che ci abbiamo da
tutti
dire?
Tutti zitti.
No, vabbè, a parte questo, insomma, sicuramente poi il problema non è rivolto al nostro interno, sicuramente per aprire un tipo di discussione, di riflessione, ci dovrebbe far ragionare, no? Perché così come i compagni stanno in piazza, no? Perché sia il 25 sia in altre occasioni i compagni ormai stanno in piazza, almeno rispetto a tanti anni fa, in cui insomma era anche una un'indicazione, no? Manifestazioni solo di donne femministe, quindi ai lati, e adesso forse sarà pure una questione generazionale, però stando in piazza va bene, quindi vuol dire che anche ci dovrebbe essere una modifica non solo del pensiero, della presa di parola, ma anche di comportamenti. Questo, cioè, per dire, poi una, mi veniva da riflettere, perché forse sì, è stato un errore, quando dico nostro mi identifico anche un po' come generazione, perché a un certo punto dalle battaglie degli anni 70 sul patriarcato sembrava nessuno ha mai pensato che insomma avessimo vinto, però insomma la conquista di alcuni spazi, di alcuni anche servizi, no? Tu parlavi prima di servizi, io parlo pure di servizi a parte i diritti, perché ci servono per poter esercitare una serie di diritti, tu hai bisogno anche di alcuni servizi, e mi riferisco, che ne so, ai consultori, ai spazi, ai asili nido, a tutto quello che potrebbe liberare le donne, le compagne, chi fa una scelta, no? In questo caso andiamo anche oltre, no? Anche le coppie omogenitoriali che fanno una scelta di avere figli hanno bisogno, per liberare il proprio tempo, i propri spazi, non solo per lavorare, perché anche questa cosa che uno si deve liberare, o comunque un tipo di welfare è legato sempre al lavoro, quindi questa percezione lavorista, se non lavori non conti niente, no? Dopodiché l'abbiamo detto, che è una società che si appoggia sul lavoro di cura, sul lavoro delle donne, eccetera. Più andiamo avanti e più questa cosa diventa una realtà, e guardate, insomma, non è solo le parole ad Atreju, è proprio il modello dentro la finanziaria. Io vorrei metterci anche questo, come, perché la mia preoccupazione è, sì, un po' ce lo siamo dimenticato, sì, un po' c'è una generazione, poi interrompetemi, che ha pensato che alcune conquiste ci stanno, e anche quello che ci viene rimandato, ma come, c'è una Presidente del Consiglio, ma come, il prossimo obiettivo è Presidente Confindustria, come, ci abbiamo la von der Leyen, Mercega, cioè che cavolo ne so, abbiamo conquistato posti, al di là dei quote rose o no, però in realtà non è cambiato niente, perché non è una questione del genere, il patriarcato non è una questione di avere più maschi o più femmine dentro alcuni luoghi, è probabilmente un modello, cioè è qualcosa di più profondo che vorremmo andare anche a mettere sul piatto in questa mattinata, come spunti di riflessione, come spunti anche di possibilità di collegare momenti di liberazione e di lotta un po' anche nel nostro paese, quindi di saper rileggere alcune mobilitazioni qui e anche fuori da qui, perché un'altra, basta?
No, nel senso parliamo un po'.
C'hai ragione, poi mi faccio prendere,
sì,
insomma,
sì,
la
tanto,
mano.
No, perché sono tanti fan.
C'hai ragione.
No, no, in realtà sì, mi stavo un attimo leggendo delle cose, però su quello che dicevamo poco fa, che insomma, che state dicendo voi, in realtà appunto quello di cui abbiamo discusso anche in redazione, insomma tra di noi, in radio, è proprio questa necessità che un po' diciamo si è espressa nella piazza del 25 novembre, soprattutto nell'utilizzo di alcune parole, no? Però questo bisogno di riportare, diciamo, il femminismo, il transfemminismo alla sua portata dirompente, diciamo, vogliamo dire rivoluzionaria, però sicuramente riportare, diciamo, queste lotte a una dimensione di rottura con il sistema, con lo status quo. Per questo poi quando anche si racconta quello che fa il governo, appunto questo famoso governo più a destra della storia repubblicana, è importante anche, diciamo, demistificare la retorica che c'è dietro, oltre appunto a dire sì, voi volete che facciamo i figli ma poi non ci sono i servizi per le famiglie. Il punto è anche ricominciare a dire che magari noi figli non li vogliamo fare, che questa retorica della natalità, di fare figli, non ci interessa, che non vogliamo essere ricondotta alla funzione riproduttiva, perché insomma diciamo il femminismo storicamente ha lottato appunto contro questo destino naturale del corpo femminile legato all'utero, che magari diciamo è inutile continuare a interrogarsi se esista un femminismo di destra, perché bisogna ricominciare a dire che il femminismo non può essere di destra, che sono due concetti incompatibili tra loro, anche se poi vengono organizzati dei simpatici incontri, no? Nei salotti intellettuali per chiedersi se esiste il femminismo di destra, e ricominciare a dire che no, femminismo e destra sono due cose incompatibili, che anche se abbiamo un presidente, che se abbiamo un presidente una presidente del Consiglio donna, appunto, non importa, diciamo, nel senso, non è questo il traguardo a cui andiamo, perché non andiamo al potere ma andiamo a distruggere il potere. comunque anche ricordare che anche se c'è una tendenza un po' a folclorizzare Atreju, comunque è una kermesse in cui è stato portato, diciamo, tramite la quale è stato portato in Italia il portavoce, il presidente di Vox, che comunque è un partito fascista, un partito che fa dell'attacco frontale ai diritti, ai corpi, all'autodeterminazione delle donne, delle persone LGBTQIA+, una bandiera. Che c'è un
poi è stato portato il capitalismo, perché è stato portato Elon Musk. Esatto. Cioè, mai come in questo momento, diciamo, l'unione tra le politiche contro le femministe, perché qua queste qui non si parla di donne, si parla di femministe. Cioè, le politiche sono contro femministe vengono unite a quelle contro del capitalismo, che fa comunque anche lui una sorta di pinkwashing, perché poi si presenta con uomo solo che ha deciso, insomma, di avere diversi figli. A Elon Musk non gli è stato detto niente.
Esatto, quindi il punto, cioè, e con questo concludo, poi magari non so, possiamo anche affrontare altre questioni, sempre ovviamente collegate al redazionale di oggi, però il punto è che e questo anche ce lo siamo detto tra di noi, il femminismo non è un ambito, cioè nel senso non è un ambito tematico, il femminismo è una lente, il femminismo e il transfemminismo sono delle lenti di lettura dell'esistente attraverso le quali noi possiamo vedere cosa sta facendo questo governo, anche quello cosa hanno fatto i governi prima di noi. Comunque è un diciamo è una visione del mondo quella che viene portata avanti da il governo Meloni, da Atreju, da diciamo Elon Musk, che si basa sullo sfruttamento dei corpi, sullo sfruttamento dei territori, sullo sfruttamento della bianchezza, delle persone che migrano, degli animali umani e non umani. Quindi voglio dire, di fronte a questo, che è un sistema che tiene insieme dei livelli di oppressione che sono sistemici e sono capillari, il punto e la sfida per noi in quanto compagni, in quanto femministe e transfemministe, è opporre un'altra visione altrettanto però sistemica, altrettanto strutturale di come vorremmo che fosse il mondo, che quindi non parla solo di politiche delle donne per le donne, ma parla di rivendicazioni femministe rispetto all'esistente, perché se non riusciamo a fare questo scatto, chiaramente ci troviamo di fronte a un Moloch che ci schianta, ecco. Questa era la nota positiva della mattinata.
Bene, bene.
Sì. Sì, sì, quindi insomma da qui anche per questo facevo riferimento prima anche alle politiche, insomma ai compagni che è un po' più vicino a noi, insomma arriva, per questo penso abbiamo anche aperto con non abbiamo più parole, nel senso che noi questa lente, o comunque chi fa politica femminista da anni, questa lente ormai la applica un po' a tutto l'esistente e porta avanti queste politiche, cioè una chiave femminista su tutto. Insomma, ci sembra che sia giunto il momento, visto che i vari movimenti, insomma, partire dalla rivoluzione francese in poi, questa chiave di genere, questa chiave sul patriarcato non l'hanno voluta fare propria, no? Si è preso praticamente tutte le sovrastrutture possibili e immaginabili, e non questa, insomma, mi sembra evidente, ci sembra evidente che è arrivata a questo punto forse una riflessione proprio seduta a tavolino vada fatta, perché oggettivamente ormai i canoni, ormai abbiamo capito tante cose, però per questo abbiamo anche voluto intitolare il redazionale "E allora il patriarcato", cioè come lo abbattiamo sto patriarcato, cioè qual è poi insomma, quotidianamente, perché qui si tratta di rovesciare tutto un modello che non è così semplice, perché oltre a quello capitalista, oltre a quello di razionalizzazione razzista e colonialista, c'è anche quello dentro le relazioni, dentro i rapporti di potere, che è il primo secondo me, perché poi è il primo rapporto di potere, di sfruttamento economico e del lavoro gratis e via dicendo, insomma di tante cose.
E ci sembra anche che in questo momento non usare le lenti del femminismo, del transfemminismo, del genere renda impossibile leggere i rapporti di forza della geopolitica mondiale, perché queste tematiche sono al centro delle retoriche del potere che si vuole autoconservare, quindi o le usiamo o perdiamo.
La guerra adesso è con i femministe. Cioè, ci hanno fatto una guerra dal 2001.
Io direi, e questo anche poi ci porta in questa seconda parte che adesso apriremo a entrare più appunto sui temi della politica, della grande politica, mettiamola così, della geopolitica mondiale. Io metterei una breve pausa musicale, ricordo il telefono che è lo 06 49 17 50 se volete intervenire, e poi riprendiamo da qua.
Up the beat, get your motherfucking ass up off the seat. We're gonna rock, take you right to the top. We got the attitude here and we can't be stopped, 'cause it takes two to make a thing go right. We're not gonna let you out of our sight, so tune it in, turn it up, plug it in, reboot it. Whatever you do, make sure that you prove it, 'cause inhibition is an old tradition. We're the tip-top bitches and we're here on a mission to loosen you up, make you feel good like you know, you know, you know that you should. So shake your ass, move your booty, let the vibe get hot and fruity. So now we see we've got your attention, saying all the things that you're too scared to mention. Listen up, we're the girls in the best. Put your hands in the air, you're under arrest. Lathering up the feet, turn up the face, yeah. Lathering up the feet, turn up the face, yeah. Lathering up the feet and get your motherfucking ass up off the seat. We're gonna rock.
Radio Onda Rossa, vi ricordiamo che stiamo facendo un redazionale dal titolo E allora il patriarcato. Se volete intervenire, il telefono è lo 06 49 17 50. Ci teniamo insomma particolarmente a che questo redazionale possa essere il più condiviso possibile. Non potevamo, non, quando parliamo di femminismo, non parlare di internazionalismo. Il movimento femminista, insomma, da sempre, ma veramente dalla fine dell'Ottocento, anche il primo femminismo ha sempre avuto un occhio, un riguardo internazionalista, perché appunto poi le categorie del patriarcato sono abbastanza universali, poi insomma fatte e ovviamente applicate al contesto geografico e politico dove si nasce e si vive, e quindi non potevamo non avere una interlocuzione in questo momento con le compagne palestinesi, che ringraziamo, la compagna che sta al telefono del centro Under Ali di Napoli. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti.
Ciao.
Come...
Allora, noi insomma, ovviamente in questo momento particolare, ma anche un po' storicamente, comunque la nostra vicinanza, il nostro dialogo con le compagne palestinesi e la massima solidarietà alla lotta che stanno portando avanti contro il colonialismo e l'occupazione di Israele non può, insomma, prescindere da questo redazionale. E in questi mesi, dal 7 ottobre in poi, alcune rappresentanti che si autodefiniscono femministe, ma insomma su questo ci sarebbe tanto da discutere, in Francia piuttosto che in Italia, hanno un po' distolto l'attenzione su quello che è invece il vero insomma patriarcato, secondo noi in questo momento, che è proprio il colonialismo, l'apartheid, la guerra che Israele sta portando nei confronti di tutta la popolazione palestinese, rigirando un po' la frittata e distogliendo un po' l'attenzione su e allora gli stupri di Hamas e allora le donne israeliane e via dicendo. Per me, per noi, non c'è possibilità di parola se non si parla innanzitutto di un cessate il fuoco e quindi di uno stop alla guerra, perché le armi e il militarismo, cioè l'antimilitarismo, sono sempre state ovviamente una delle parole d'ordine del movimento femminista storicamente. E poi insomma non è che in questo momento le popolazioni sono alla pari, ovviamente. Tuttavia insomma voi avete anche un collettivo di compagne qui in Italia, quindi ci sembrava giusto e buono cominciare a interloquire, a cominciare da questo redazionale con voi. Quindi se ti va insomma di dire un po' chi siete, cosa state facendo, quali sono le riflessioni, avete fatto diversi comunicati che state portando avanti su questo, scusami la lungaggine.
Nulla. Allora, innanzitutto diciamo che il nostro processo politico va avanti da molti anni, di fatto. L'esigenza di creare il collettivo CUMI nasce in realtà dall'assenza di posizionamento che noi abbiamo visto rispetto a quello che stava succedendo in Palestina, ma rispetto a quello che succede in Palestina da un secolo, e quindi anche rispetto alla lotta di liberazione del nostro popolo. C'è stato da parte dei movimenti femministi occidentali che si ritrovano ancora, diciamo, chiusi nella bolla del privilegio bianco, nella bolla dell'eurocentrismo. Si sono resi complici di fatto del silenzio che coinvolgeva tutta la comunità internazionale, e quindi facendo anche lo stesso gioco che facevano i giornali, i media. Noi abbiamo deciso di prendere voce. CUMI significa proprio alzati, cioè concretamente inizia a prendere voce e a prendere lo spazio che effettivamente non viene dato, ad alzare la voce davanti all'inascolto di tutta la comunità occidentale, anche dei movimenti femministi. Diciamo che il nostro percorso concretamente è partito il 24 ottobre, quando abbiamo scritto con le compagne palestinesi di diversi contesti di lotta, ed erano coinvolti appunto anche il centro culturale Under Ali, così come i giovani palestinesi. Abbiamo deciso di scrivere una lettera indirizzata proprio ai cosiddetti movimenti femministi in Occidente, che rifletteva sull'intersezionalità delle lotte. Per me intersezionalità cura, cioè si può parlare di cura e di intersezionalità soltanto se si pone una riflessione rispetto alla decolonizzazione, rispetto alle lotte di liberazione dei nostri popoli, al ruolo centrale anche della resistenza femminile in Palestina. Solo attraverso questo di fatto possiamo poi parlare di internazionalismo e lotta transfemminista. Diciamo è nata l'esigenza di creare il collettivo CUMI, che comprende le diciamo donne palestinesi anche di diverse nazionalità arabe, che provengono da diversi contesti di lotta, e siamo nate diciamo sui social il 25 novembre, nel senso che il nostro comunicato è stato reso pubblico il 25 novembre, ma nasce appunto da questa esigenza collettiva di riunirsi, di rincontrarsi, di raccogliere anche le nostre esperienze e di riportare alla luce una lotta che veniva ancora di più invisibilizzata, che non è soltanto la lotta per la liberazione dal regime di apartheid sionista per il popolo palestinese, ma ancora di più la lotta che le donne in Palestina ogni giorno portano avanti. E questo anche per stabilire una connessione che molto spesso viene ancora più invisibilizzata, che è appunto quella di cui prima, cioè la connessione tra due sistemi di oppressione fortissimi, da una parte quello patriarcale, dall'altro quello sionista. Noi come donne palestinesi in diaspora, come donne palestinesi o italo-palestinesi, diciamo, viviamo ogni giorno una lotta duplice, potremmo dire, cioè la lotta all'oppressore patriarcale e la lotta all'oppressore sionista. E questo stabilisce ancora di più, cioè nel momento in cui si comprende questa equazione si capisce anche come ogni sistema di oppressione, che sia coloniale, che sia patriarcale, che impedisce l'autodeterminazione, è interconnesso. E tra l'altro, diciamo, noi abbiamo voluto anche specificare e far comprendere quanto sia importante la lotta della resistenza femminile palestinese, perché pone le radici, diciamo, negli inizi del Novecento, e le donne palestinesi sono state coinvolte in un processo di emancipazione che era sempre più forte, sempre più radicale, sempre più strutturale, anche di immersione all'interno dello spazio politico, dello spazio pubblico. E questo, diciamo, ha portato chiaramente tutto questo non è mai stato effettivamente al centro dell'attenzione dei movimenti femministi occidentali, che hanno portato la narrazione solita che aiutava anche la propaganda sionista ed occidentale, cioè c'è sempre stato un approccio di un femminismo di donne non occidentali e musulmane, cioè noi ritratte come donne e non occidentali e musulmane che hanno bisogno di essere liberate e protette da questo femminismo moderno, secolarizzato, e quindi c'è una visione ancora di più che vede noi come sottomesse e senza alcuna capacità decisionale. Quindi c'è anche un discorso, diciamo, di white savior, se vogliamo, diciamo, effettivamente definirlo come tale, perché c'è da parte del movimento femminista in Occidente anche un approccio per cui io devo salvarti, perché tu non hai la possibilità di decidere, sei una persona che deve essere protetta in qualche modo. Kumi proprio significa alza di per rivendicare anche questo ruolo centrale di autodeterminazione in tutti i sensi, cioè noi ci alziamo la nostra voce, perché per noi lotta per l'autodeterminazione del nostro popolo significa anche lotta per l'autodeterminazione dei nostri corpi, e quindi continuare a lottare contro l'oppressore patriarcale e contro l'oppressore sionista, e uscire dallo spazio, diciamo, marginalizzante che ci è stato conferito, riprenderci noi i nostri spazi, cioè questo significava e questo sta significando.
Allora, poi insomma, le compagne studio hanno altre domande, ti ringraziamo, perché mi sembra, insomma, anche buono comunque continuare questo discorso. Ripeto, cioè, la politica del femminismo non è tutta uguale, c'è stata, insomma, parte molto importante del femminismo che ha avuto sempre un occhio internazionalista, che ha posto l'accento su questo. Volevo anche ricordare che soprattutto in Europa poi le prime a subire la repressione anche per quanto riguarda le politiche di Israele esportate in Europa sono state due donne, una poeta, una scrittrice a cui gli è stato vietato di parlare del suo libro, e un'altra, una militante del Fronte Popolare, che è stata addirittura, insomma, cacciata dalla Francia ed è dovuta andare in Egitto. Quindi poi le donne anche in diaspora pagano un prezzo più alto. Quindi in questo penso che sia anche importante cominciare a parlarci e anche a livello europeo. Mi chiedevo se avevate anche dei rapporti con, visto anche l'islamofobia che c'è in questo momento in vari paesi d'Europa, in particolare in Francia, se avevate contatti anche con altre donne arabe, per esempio in Francia o in Germania, insomma, per anche andare a capire se questo internazionalismo si riesce a porre all'interno di questi, insomma, di un'Unione Europea che continua a mettere confini, che continua a espellere chiunque.
Certo, abbiamo contatti con diverse compagne che si trovano in altre parti d'Europa, cioè altre compagne palestinesi in diaspora. Conosciamo diciamo la militante che si citava prima in Francia, così come la scrittrice appunto a cui è stato negata la possibilità di presentare il proprio libro. Il punto è che, così come diciamo ancora di più in altri contesti in Europa, la repressione e la criminalizzazione della lotta palestinese diciamo è ancora più forte, quindi noi sentiamo esperienze quotidiane anche da parte di compagni che si trovano in Francia, in Germania, dell'impossibilità, cioè dell'impedimento effettivo a poter manifestare diciamo anche semplicemente la solidarietà al nostro popolo. E diciamo queste sono le esperienze quotidiane che sentiamo, quindi essere oppresse non soltanto come donne, ma essere oppresse anche e soprattutto come palestinesi, cioè non poter scendere per le proprie strade, per le piazze, per manifestare, per il proprio far sentire la voce del proprio popolo.
Noi intanto, ciao, buongiorno e grazie per questo intervento. Penso che abbiamo un terreno di lotta molto grande in comune da costruire noi, non so come, in sintesi, diciamo femministe intersezionali e internazionaliste e voi e tante altre donne femministe di altre parti del mondo, perché lo dicevamo prima di chiamarti, in questo momento c'è un tentativo molto forte di strumentalizzare il femminismo e il corpo delle donne per attaccare la lotta del popolo palestinese. Si è cercato in Italia, ma in Francia forse ancora di più, di mettere, diciamo, con le spalle al muro le femministe, dicendo appunto non si può attaccare, non si può sostenere la lotta palestinese perché questa è contro le donne. Chiaramente non è quello che con la questione degli stupri eccetera, non è quello che pensiamo noi. Noi sappiamo benissimo che lo stupro di guerra è un pilastro costante della guerra, del colonialismo e della militarizzazione nella storia e nel mondo, ma appunto è altrettanto chiaro, abbiamo che dobbiamo costruire un terreno di lotta insieme a voi, intanto cominciando a vederci in maniera reciproca, no? Noi nelle nostre riflessioni per esempio ci siamo dette: ma queste femministe o sedicenti tali che hanno preso parola diciamo in qualche modo contro la solidarietà al popolo palestinese, perché si rivolgono alle altre bianche? Perché si rivolgono alle altre europee e non si rivolgono direttamente allora alle femministe palestinesi? Perché questo è un modo, come dicevi tu prima, di cancellare l'esistenza e la lotta. Quindi insomma io ti lascio la parola per diciamo di riflessione su una costruzione di lotta che in parte c'è e in parte dobbiamo invece costruire, in grande parte.
Io credo che innanzitutto ci debba essere alla base un ascolto reciproco, nel senso che nel momento in cui si dà voce alla lotta palestinese e si conferisce di fatti quel ruolo centrale che hanno le donne nella lotta palestinese, allora si può uscire da questo, diciamo, flusso di invisibilizzazione, perché altrimenti si continuerà a fare sempre lo stesso gioco, cioè il gioco che anche i sistemi dei media occidentali, le istituzioni, la comunità internazionale stanno facendo, che è quello di diciamo rendersi complice attraverso il silenzio, bisogna assolutamente uscire da questo meccanismo, quindi l'ascolto reciproco deve essere alla base per l'intersezionalità, cioè riconoscere la lotta per la liberazione e la lotta, tutte le lotte per le decolonizzazioni, come delle lotte anche per l'autodeterminazione, guidate, condotte da donne che oltre a lottare contro l'oppressore coloniale stanno lottando anche contro il patriarcato. E c'è questa riflessione alla base, una riflessione che non è soltanto teorica, ma che effettivamente, diciamo, rientra nelle pratiche politiche, allora si potrà iniziare a parlare di internazionalismo nel diciamo internazionalismo femminista o femminismo internazionalista, e allora si potrà iniziare a parlare di cura e intersezionalità, perché attraverso, diciamo, queste due noi possiamo tutelare anche la pluralità delle voci che la pluralità delle esperienze che ci coinvolgono come femministe.
Va bene, io non... mi sembra, insomma, tutto molto chiaro. Questo, insomma, voleva essere anche un primo incontro e confronto, per cui, insomma, noi ti ringraziamo, ringraziamo tutto il collettivo e speriamo, insomma, anche di poter continuare questa discussione dal vivo in un futuro non troppo lontano. Ecco, questo l'invito anche al confronto politico dal vivo prossimamente.
Certo, assolutamente.
Grazie ancora, grazie, buona lotta e a presto.
Grazie.
Ciao. Ciao. E rimaniamo, direi, in diretta. Io riprenderei da qui perché insomma più volte è stato citato stamattina il 2001, perché diciamo che questo discorso voglio dire è un discorso in realtà molto vecchio nel tempo, ha una stratificazione molto lunga, almeno dalla propaganda legata al cosiddetto scontro di civiltà inaugurata con la guerra in Afghanistan. C'è perennemente questo tentativo di utilizzare i corpi delle donne e oggi in maniera ancora più chiara il femminismo in chiave razzista, guerra fondaia, colonialista, e c'è sempre anche questo schiacciare l'altro su un'identità maschile, no? Chi è l'afgano, chi è il palestinese, chi è il migrante, eccetera eccetera, è un maschio etero maschilista, no? Viene in questo modo si cancella si cancella da una parte il nostro maschilismo, ma dall'altra si cancellano le donne, le femministe di tutti questi altri paesi, si cancellano tutte quelle soggettività che come dire spendono la propria vita a lottare contro quei sistemi di potere.
Sì, in questo vorrei aggiungere che il colonialismo e la guerra portano tanto patriarcato, cioè non è che quando noi andiamo a colonizzare, andiamo a portare la cosiddetta civiltà, alla fine portiamo non si sa bene cose, quali valori occidentali, cioè noi portiamo ancora più oppressione, portiamo ancora più sfruttamento, portiamo ancora
più abusi,
controllo dei corpi, e in questo, insomma, devo dire che, e questo è anche una risposta un po' a chi, cioè le femministe hanno da sempre parlato della questione di come le guerre poi si vengono portate avanti soprattutto sui corpi delle donne. Questo vale per tutti i militari, diciamo così, in campo, in casa, perché avviene anche quando si parla di strade, dell'operazione Strade Sicure qui, o dei campi o delle, insomma, delle basi militari in Italia, e quando esportiamo, insomma, non è che dobbiamo raccontare a questa radio cosa è successo in Somalia, per parlare, insomma, dei nostri bravi militari, cosa è successo in Jugoslavia, eccetera. Quindi sempre il partire da sé, insomma, riflettere sempre sul proprio le proprie è ovvio che la guerra poi porta questo, e anche questi il colonialismo porta questo.
Ma guarda, non
stiamo parlando di colonialismo.
Sì, diciamo che non c'è bisogno neanche di andare fuori dai nostri confini. Pensiamo a quante denunce di abusi, stupri ci sono anche intorno alle grandi caserme, no? Mi viene in mente proprio perché parlavamo con una compagna palestinese di Napoli, insomma lì intorno alla base americana a Napoli sono anni che si denunciano i comportamenti da parte dei militari in libera uscita ubriachi, così come è successo all'Aquila, no? Uno degli stupri che questa radio ha seguito, ma così come nel nord Italia, diciamo, parte
ad uno degli alpini,
infatti, cioè, ce ne sono, insomma, sono tanti gli episodi che potremmo, che possiamo denunciare ogni volta. Però rispetto a quello che veniva detto sia dalla compagna sia, insomma, mi vengono anche altre riflessioni, non solo rispetto alla Palestina. Mi, insomma, quante volte ci hanno raccontato che si andava in Afghanistan a liberare le donne afghane, le varie associazioni poi subito dimenticate, insomma, un attimo lì. Quindi ancora una volta usare le donne per sui processi di liberazione, quando, insomma, la storia parla, anche le immagini, le foto,
e le abbiamo lasciate lì così com'erano, con gli stessi problemi, i talebani dopo 20 anni
stavano meglio, voglio dire, nel senso, le immagini, se uno prende le immagini anche storiche, sia rispetto prima ancora che arrivassero i talebani, che dobbiamo sempre ricordarlo, no? Sono stati comunque sostenuti dagli Stati Uniti in versione contro la colonizzazione, anche lì, certo, una forma di occupazione, colonizzazione sovietica. Comunque le donne avevano tutt'altro stile di vita, così come era per, come è stato per le donne palestinesi, per i movimenti, certo all'epoca si chiamavano femminili, non femministi, però egiziani, palestinesi, certo c'è anche che lottavano molto per l'auto, come dire, per l'autodeterminazione del, e anche per alcune rivendicazioni rispetto ad avere un proprio Stato, no? Sia in Egitto che la liberazione dal mandato storico. Certo c'è da dire lì che erano le classi più alte che lottavano, ma le stesse donne palestinesi che, diciamo, che lavoravano, operaie, contadine, anche lì, insomma, erano completamente diversa la vita, era, c'era, cioè, una capacità, erano commercianti, contadini, però, insomma, non c'era, se acuite si sono sul corpo delle donne, tanto più l'occupazione si è estesa, parliamo del contesto palestinese, ma lo stesso potrebbe essere per l'Afghanistan, potrebbe essere per qualsiasi altra parte del mondo, cioè, mo, insomma, questi sono quelli più vicini che noi possiamo ricordare, le donne hanno subito restrizioni alle proprie libertà. E hanno, ma anche qui da noi, pensate, sotto il lockdown quanto è aumentata nella restrizione, no? Nella coercizione, e se parliamo di Palestina parliamo di coercizione e restrizione dentro le case, dentro piccoli recinti, città, interrompetemi perché vedo che mi guardate, se non potrei andare avanti ore, però, insomma, stiamo parlando di aumento della violenza. Tematiche per affrontare i cambiamenti, la voglia, parliamo anche degli ultimi, cioè ci mostrano Gaza come una terra in cui, insomma, viveva l'oppressione di Hamas, e noi sappiamo che ci sono stati 2-3 incontri, perché ne abbiamo dati conto, no? Dei forum femminili, si chiamano così, più che femministi, sarà anche un processo di confronto, ultimo a giugno, in cui donne non solo di Gaza, certo purtroppo non di altre parti della Palestina perché non gli è concesso andare, però di altre parti del mondo si sono viste proprio per poter parlare di alcune politiche contro la violenza maschile, per poter aprire dei centri anche lì contro la violenza, per dire, stanno anche più avanti perché la lotta ti fa crescere, anche la quotidianità ti fa crescere nonostante l'occupazione. E in questi anni ci sono stati dei passaggi, no? È ovvio che
sì, infatti io tornerei anche un po' a noi, nel senso, poi, insomma, non parlerei, ma poi avremo modo di confrontarci con le compagne palestinesi,
no, questo per dire che la militarizzazione, la, certo, restrizione degli spazi conta lì come conta qua.
Certo, però io ritornerei anche un po' sul punto, perché mi ricordo nel 2014 le compagne curde dissero la stessa cosa, cioè quando ci fu anche l'omicidio, fra poco a gennaio è l'anniversario, sì, dell'omicidio di Sakineh e via, sì, dicendo, cioè di alcune dirigenti delle compagne curde eccetera, comunque già in dal Francia. 2014 in Francia comunque fecero un invito ai movimenti femministi occidentali dicendo: ma dove siete? Sì. E in questo mi sembra che da allora ad oggi evidentemente ancora la politica collettiva, diciamo così, delle compagne e compagne è sempre rivolta molto al proprio benessere occidentale, e su questo benessere occidentale si stanno facendo le guerre, sempre più guerre in questo momento, nei paesi che hanno più risorse, evidentemente, insomma, perché stiamo parlando sempre di risorse, appunto, medio orientali piuttosto che baltiche e via dicendo. Quindi su questo penso che per me sarà, cioè penso che sia anche un terreno di incontro e scontro politico molto importante sul futuro, perché se poi parliamo di questioni migratorie, se parliamo di confini, se parliamo di intelligenza artificiale, eccetera, cioè poi il punto e la questione è sempre questa. Ciao.
Intanto volevo ringraziarvi tanto per questo redazionale, e perché è necessario dal mio punto di vista. Volevo aggiungere alcuni nodi che insomma riprendono quello che avete già detto bene voi. Rispetto al femminismo neoliberale, lo citavate prima, esportato dal 2001 con la War on Terror in Afghanistan e in altre parti del mondo, grazie anche al supporto, come dire, delle ONG che si focalizzano sulla libertà imprenditoriale, l'empowerment, no? Delle singole donne, che è stato tra i vettori più efficaci, come dire, del neocolonialismo statunitense, no? E che è riuscito a mettere insieme, a collegare appunto l'esportazione, tra virgolette, del femminismo e processi di privatizzazione che hanno collegato poi appunto i cosiddetti paesi sviluppati, tra 3.000 virgolette, i paesi under development. E questo è un tema, è un grosso tema che non portiamo noi, lo portano dagli anni 80 le femministe, le compagne, insomma, del sud del mondo, quindi insomma non ne devo parlare certo io, però questo mi sembrava un tema che giustamente avete posto insieme alla compagna palestinese, che è giusto tenere a mente. Il capitale poi di fatto mette sempre a valore i processi rivoluzionari, e rispetto al femminismo non è a meno, no? Funziona precisamente in questi termini: si rinnova, si struttura, fa balzi in avanti se riesce a mettere a valore tutti quei processi di lotta e conflitto. Abbiamo visto da sempre il capitale assorbire, inglobare tutta quella ricchezza che è stata scatenata nelle lotte anche delle compagne, delle femministe dagli anni 70 a oggi, e rovesciandole di segno. Ne parlavate proprio prima facendo riferimento per esempio alla Meloni, alla Roccella, chi come dire, si attribuisce l'essere femminista da un altro punto di vista, no? Allora, una domanda secondo me che noi dovremmo porci in questa fase è se in che modo il capitale stia assorbendo, abbia già assorbito e messo a valore i nostri processi di lotta femministi. E questa è una domanda che a mio avviso dovremmo mettere al centro delle nostre riflessioni. C'è un altro tema che a mio avviso è importante, tanto questo, che riguarda le forme di organizzazione politica, perché la radio ha durante il 25 novembre ha prodotto un bel redazionale andando in giro per la manifestazione, raccogliendo le voci di tanti presenti in strada. Lo dicevate, insomma, i grandi numeri sono stati evidenti a tutte e tutti noi, ma dalle voci si rimandavano una poca organizzazione, no? La difficoltà anche, no? A mettersi insieme ad altre e provare a non rimanere isolate. Quindi un altro tema secondo me è proprio interrogarsi sulle nuove forme di organizzazione appropriate a questa nuova composizione di classe, di genere, di provenienza, e alle sue trasformazioni, perché secondo me siamo in presenza di una soggettività potenzialmente antagonista, no? E allora però come centriamo in relazione nel momento in cui, come ci dicevamo in altri spazi, le piazze saranno sempre più spurie? Lo abbiamo visto per esempio con il tema Novax. E allora come ci si relaziona con quel tipo di soggettività lì? Perché la politicità secondo me va cercata dove ancora non si vede, non si esprime. Come compagni abbiamo questo ruolo, no? Perché se ci fermiamo solo a quelle che stanno già politicizzate, come dire, insomma, abbiamo finito. E poi un'ultima cosa, scusate la lungaggine, Il tema della violenza, lo dicevate già voi in diverse rassegne stampa, in diversi redazionali, che è diventato un tema bipartisan, perché se l'alieni, se la isoli dai processi che sono messi in atto, che la producono, che viene prodotta da questa società neoliberista, si annacqua, no? E così diventa appunto un tema neutro, valido per tutte le stagioni, no? Chi è che è contrario alla violenza sulle donne, come dire chi è che è contrario alla violenza sui bambini e sulle bambine, no? È un processo questo che è iniziato nel 2007 con la grande manifestazione a Roma, preceduta da un'altra, anche se un po' con numeri più bassi, e succeduta da un'altra ancora nel 2008, in cui si chiese la richiesta pubblica di riconoscimento della violenza patriarcale che avveniva all'interno delle famiglie. Ma quando chiediamo alle istituzioni di riconoscere questo problema, lo sappiamo che il lavoro che fanno è istituzionalizzare quel bisogno, no? E strutturarlo, e quindi poi depotenziarlo e depoliticizzarlo. Anche analizzare, come dire, dal nostro punto di vista la parabola che questo tema in particolare, perché come dicevate bene voi, questo è un tema di cui il femminismo si è occupato, ma non è l'unico tema e non deve essere mai l'unico tema, perché altrimenti appunto tutto si annacqua e su tutto si depoliticizza. Quindi ragionare insieme anche sulla parabola di questo tema dal 2007 a oggi sarebbe interessante, anche per capire quanto abbiamo perso, no, in termini di ragionamento politico. Grazie mille, grazie ancora, un abbraccio.
Grazie. Ciao. A te un abbraccio. E insomma, la compagna ha messo sul piatto tanti temi. Io voglio solo prendere una coda e vi lascio la parola, ripartendo dalla manifestazione del 2007, proprio stando nel ragionamento che stavamo facendo in studio prima della telefonata. Quel tema mise in piazza proprio esattamente la lettura: non sui nostri corpi le politiche razziste del pacchetto sicurezza. Io vi ricordo che quella manifestazione fu chiamata anche dopo un femminicidio di cui si parlò tantissimo, che era quello di Giovanna Reggiani, su il corpo di quella donna l'allora giunta Veltroni portò, sgomberò le rive del Tevere da chi ci viveva, si portarono retoriche contro in particolare i rumeni in quel caso, ma quindi contro tutti gli uomini che non erano bianchi, italiani, eccetera eccetera, e quella manifestazione scese in piazza con lo striscione, appunto l'assassino alle chiavi di casa e la violenza contro le donne non ha passaporto, insomma, recito abbraccio. Quindi voglio dire, questa lettura è molto stratificata per noi nelle nostre lotte, nel tempo eccetera, ma rimettendo insieme queste due telefonate, quello che ci ha rimandato la compagna palestinese, quello che ci hanno rimandato le curde a cui si faceva riferimento eccetera, è che questo nostro punto di vista noi non riusciamo evidentemente a comunicarlo a sufficienza con le nostre compagne di altre parti del mondo, perché se in quei comunicati si vede il femminismo liberale e non questo posizionamento, evidentemente è un problema nostro politico molto grosso. Me la metto lì.
No, sicuramente lo è. Diciamo anche altre cose interessanti la compagna al telefono, nel senso che anche uno dei problemi forti è la sostituzione dei concetti, dei termini e delle lotte, perché la parola femminicidio nel 2007 per esempio non veniva usata mai. Fu un grande lavoro, a questo punto controproducente, poi lo possiamo dire dopo 15 anni, 20, non mi ricordo più, per tirarlo fuori, perché non si parlava di femminicidio, nessuno ne parlava mai. C'era questo concetto che veniva dall'Argentina, non faceva proprio parte del vocabolario. Furono le compagne dal 2007 in poi, a furia di fare manifestazioni, fare informazione, le avvocate, tutte le donne, le compagne che lavoravano nei centri antiviolenza, a fare un lavoro su questo, tanto che adesso appunto la parola femminicidio è super sdoganata, con tutti i limiti di quando poi queste cose finiscono nel grande calderone del mainstream. È lo stesso problema che abbiamo oggi. Secondo me capire che tipo di lotte fare e come organizzarsi è effettivamente il tema, nel senso che la realtà che ci circonda è abbastanza complicata e complessa anche da leggere, nel senso che non è facile riuscire a farsi anche un'opinione su quello che accade, su dove accade, di chi ne sta parlando, come, cioè è molto complicato sia per persone che ci stanno in qualche modo abbastanza attente che per tutti gli altri, perché poi oltretutto il conto dei media è abbastanza unilaterale, quindi è molto difficile riuscire poi a capire quali sono le forze che stanno in qualche modo governando la situazione geopolitica mondiale, quali sono le idee, le proposte, dove si sta andando, perché io vedo che da dopo la pandemia, cioè la pandemia, quando tutti si dicevano quelle belle parole, ah, abbiamo la possibilità di cambiare, di cambiare, di cambiare, a me mi è sembrato che c'è invece stata una grande serrata dei ranghi del capitalismo che ha detto attenzione, questo è quello che potrebbe succedere se cambiassero i rapporti di forza all'interno della società, ed è quello che non possiamo permetterci, tanto che uscite più o meno da una pandemia si è finiti in due guerre. Cioè, guerre che, con conflitti che erano latenti, che sono sempre esistiti, soprattutto quello della Palestina, ma che poi appunto ci hanno fatto capire che l'idea è armi, distruzione della terra, distruzione delle risorse, assolutamente coercizione di tutte e annullamento di tutto il pensiero, diciamo in qualche modo diverso, annullamento di tutte le resistenze, proprio un fermi tutti. Il mondo non può cambiare, noi dobbiamo continuare a fare profitto e voi dovete continuare a starci dietro.
Abbiamo una telefonata, diamo la voce alla compagna. Buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutte, grazie per questo redazionale molto interessante, tutti i contributi, veramente grazie, almeno stare insieme con le voci è bello. Volevo solo dire una piccola cosa sulla questione della violenza contro le donne e sui femminicidi. Mi interessa, diciamo, anche riportare un discorso a quello che nella mia opinione, nell'opinione credo di tante soggettività lesbiche, è una questione che sottende anche, forse per alcuni versi sta accanto, a volte sottende, cioè sta sotto, ed è la base su cui si poggia anche il patriarcato, che è l'eterosessualità, l'eteronormatività, l'eterosessualità obbligatoria, i rapporti di complicità, seduzione, violenza che si instaurano tra uomini e donne. Questo penso che sia un punto che bisognerebbe rimettere un po' al centro, non solo e non soltanto per una critica, diciamo, per una possibilità di apertura a tutte quelle che sono soggettività e pratiche, diciamo, alternative rispetto ad una forma unica di sessualità, ma credo anche per ribadire e cercare di andare a fondo della questione di che cosa avviene nella relazione tra uomini e donne, tra ragazzi e ragazze, perché ancora adesso siamo nelle condizioni per cui un ragazzo, un uomo che viene lasciato può addirittura, diciamo, oltre che pensare un gesto, compierlo. Credo che tra il pensare un gesto e compierlo ci passa in mezzo tutta quella che è stata un percorso molto grande che le donne e le femministe hanno fatto, che si chiama autocoscienza, e che mi sembra non solo non sia arrivata, ma sta ancora a un livello veramente molto basso negli uomini, che anche, insomma, parlando di questo paese, da parte di uomini, da parte di tutti gli uomini, compagni compresi, che mi sembra non abbiano ancora collettivamente fatto alcun gesto, neanche in quest'ultimo caso, neanche di solidarietà a un altro uomo che ha detto delle cose molto importanti dando valore alla voce di sua figlia e al gesto per me rivoluzionario che ha fatto la sorella di Giulia Cecchettin, cioè Elena Cecchettin. Quindi io credo che sia, non lo so, per me è importante portare nel piatto anche un discorso che sta un po' alla radice dei rapporti fra uomini e donne, anche ricordare che ci sono scritti di femministe su questo, di legame tra amore e violenza. Solo questo, grazie.
Noi ti ringraziamo molto per questo contributo, insomma rientreveniamo in diretta, ti salutiamo, grazie.
Grazie, ciao ciao.
No, in realtà assolutamente grazie per la compagna per l'intervento appena fatto, che ci porta in realtà chiaramente a un altro pezzetto del ragionamento, nel senso che poi quando dicevamo anche prima, no, che il femminismo e il transfemminismo sono delle lenti di lettura di tutto quello che si muove nel mondo dell'esistente, ovviamente sono anche delle chiavi di lettura, delle lenti per guardare anche alle nostre relazioni, nel senso le nostre relazioni non solo sesso-affettive, non solo le relazioni di coppia, anche le relazioni sesso-affettive di coppia, ma anche le relazioni familiari, ma anche le relazioni tra compagni e compagni, nelle assemblee, nelle città, nei territori, nei quartieri in cui ci muoviamo. E appunto in questo pezzetto di ragionamento, che chiaramente chiama in causa tutta una serie di tematiche su cui il femminismo e il transfemminismo si interrogano, che riguardano appunto la centralità dell'amore romantico, il possesso, la gelosia, il patriarcato che si articola anche nelle relazioni tra gli individui. Anche su questo tema noi pensiamo che sia arrivato il momento, nel senso sarebbe il momento da decenni, però ribadiamo l'importanza non solo di partire da sé comunque come pratica femminista, ma soprattutto anche di smettere di pensare che anche questo sia un tema che rientra nell'expertise, nel campo di expertise del femminismo. Cioè non sono solo le compagne a dover parlare delle relazioni, a dover capire come vivere delle relazioni scampando ai femminicidi, scampando alla violenza, è un tema su cui dovremmo interrogarci tutte, magari anche insieme, cioè nel senso anche non aspettare che succeda il femminicidio per interrogarsi sul perché il patriarcato ci riguarda e impregna tutte le nostre relazioni, non aspettare che le compagne arrivino a dire forse dobbiamo parlare di come ci relazioniamo, di come parliamo, delle relazioni che abitiamo, ma probabilmente anche questo dovrebbe diventare una priorità, insomma anche su questo non abbiamo più parole per dirlo, insomma dovrebbe diventare un po' una priorità di chiunque voglia decostruire, rivoluzionare l'esistente, decostruire, picconare le dinamiche di oppressione. Non so.
Sì, direi assolutamente, cioè come dire...
Non è un caso, abbiamo parlato prima, che dal 2007 anche prima la manifestazione portava le chiavi di casa, cioè non so come dire. E la cosa che invece io penso sia invece passata, perché al funerale di Giulia Cecchettin la gente, con tutto che i media hanno raccontato che ci avevano, se sa bene cosa, ci avevano le chiavi di casa in mano. Quindi è ovvio che questo messaggio invece, secondo me, alle donne, almeno alle donne, è molto chiaro. Il problema sì. È che c'è sempre questo concetto poi dell'accudimento, della cura, perché il problema poi qui, oltre all'eterosessualità, che però c'è proprio anche un concetto della cura che proprio ci insegnano da quando siamo piccole, e questa proprio è secondo me la questione del gender, anche cioè di come poi gli insegnamenti sessualizzano e ruolicizzano i sessi, e per cui ci insegnano che continuamente dobbiamo, poveri maschi sono tanto fragili, li dobbiamo in qualche maniera sempre accudire.
No, infatti questo è il punto, nel senso che queste chiavi di casa che vengono sbandierate e fatte risuonare nei cortei non è che sono le chiavi di casa di qualcun altro, cioè le chiavi di casa nostra, nel senso che a un certo punto sono le chiavi di qualsiasi casa.
Sì, il punto sono anche le chiavi delle nostre sedi politiche, delle nostre assemblee, dei nostri cortei, perché quando diciamo che tutto questo riguarda tutte, riguarda anche i compagni, e dice sì, ci tirate in ballo, sì, vi tiriamo in ballo perché non abbiamo più parole.
No, e soprattutto diciamo, scusa, poi mi azzitto, comunque per esempio, no, nel senso facevamo prima una battuta quando siamo arrivate qui in radio, però io tra tipo ieri, cioè solo tra ieri e stamattina, incontrando le compagne, cioè ci siamo attaccate delle mine sulla famiglia, tua madre, tuo padre, tuo fratello, i ruoli, insomma, e mi chiedo, e questo mi sembra, non so, da che ho memoria, praticamente è quello di cui mi capita di parlare con le compagne da sempre, e mi chiedo, ma i compagni, no? Ma se fanno queste domande, si chiedono la funzione che ricoprono all'interno del sistema familiare, eccetera, eccetera, perché forse sarebbe importante farci tutti delle domande su questi temi. Abbiamo una telefonata.
Pronto, sei in onda.
Ciao, sì, anche io ovviamente ringrazio tantissimo per questo spazio insomma di questa mattina, e volevo rimarcare questi ultimi concetti, cioè tutta la trasmissione è fondamentale, sarà interessantissima, questi ultimi concetti molto importanti. Per me la discussione sulla decostruzione della relazione, sulla decostruzione dell'amore romantico, sulla decostruzione su quello che cos'è la gelosia, è qualcosa che ovviamente devono fare i compagni e le compagne, ma lo devono fare la società civile. Prima si diceva quali sono gli strumenti, abbiamo cercato nella manifestazione del 25 novembre quali sono gli strumenti per organizzarci, per sconfiggere il patriarcato. Ecco, secondo me uno strumento importantissimo è che le persone tornino o comincino a parlare di che relazioni si vivono, come vivono i propri rapporti interpersonali, che relazioni d'amore, d'amicizia si vivono. Come per me serve uno spazio, per me servirebbero per esempio degli spazi in tutte le scuole, un'aula in tutte le scuole in cui le studentesse, gli studenti e le studente si riuniscono per parlare di relazioni, servirebbe un'aula, uno spazio in tutti i quartieri, servirebbe uno spazio in tutte le università, cioè un po' si parlava prima di autocoscienza. Per me è fondamentale, poi possiamo ragionare se queste riunioni, se questo parlare debba essere separato, non separato, misto, aperto ad alcune soggettività, però questo insomma ce lo possiamo chiedere dopo, però intanto è fondamentale che per me le persone tornino a parlare delle relazioni, perché solo, e non è un dibattito che si può fare attraverso i media, non è un dibattito che si può fare attraverso i social media, non è un dibattito se c'è un problema nella relazione, non è un dibattito che si può fare con uno scambio di WhatsApp tra amiche. Per me appunto è qualcosa che va fatto collettivamente, perché sostanzialmente solo in questo modo si possono costruire gli strumenti per riconoscere se c'è un problema in quella relazione, è l'unico modo secondo me per avere degli strumenti per riconoscere i problemi. Ecco, io volevo dire solo questo.
Ti ringraziamo molto per questo contributo. Ciao.
Ciao.
Io non so se è l'unico modo, cioè, sicuramente è uno dei modi, ed è uno dei modi che il femminismo ha raccontato dagli anni 60 in poi. Poi però bisogna farne sempre una questione politica, cioè, poi bisogna porre le questioni politiche, perché le strutture, anche le strutture di relazioni che ci sono tra di noi, cioè comunque manifestano strutture di potere, e le strutture di potere sono quelle strutture che tu anche più o meno inconsciamente, nel momento in cui ti trovi all'interno di una società, comunità, in qualche modo assorbi. Quindi sì, certo che è una questione, si può sviscerare, è chiaro, il femminismo è partito da là, cioè parliamo di noi e capiamo che cosa succede intorno a noi partendo da noi, quindi quella è sempre la base, comunque funziona sempre, cioè, è chiaro che funziona sempre, poi bisogna fare sempre poi il passo politico e mettere questa riflessione dentro un ragionamento più grande, e dentro un ragionamento di come poi si possono cambiare queste strutture di potere, come si cambiano le strutture di potere oppressive, che sono quelle che si verificano anche all'interno delle relazioni. Cioè, secondo me questa cosa è doppia, perché nel momento in cui tu sovverti le strutture di potere più grandi che ci sono intorno a te, in qualche modo già le relazioni che hai cambiano, cioè cambieranno per forza di cose, perché...
E le relazioni sono tante, nel senso che cioè quello che volevo dire è anche che la compagna giustamente parlava di spazi, di aprire spazi per mettere al centro questo. Perché i nostri spazi non parlano già di questo? E per spazi intendo tutti gli spazi dei compagni, delle compagne e dei compagni, non solo quelli costruiti dalle compagne, che sicuramente sono sempre stati aperti e attivi su questi temi. Anzi, cogliamo l'occasione per dare l'ultimo augurio di buon compleanno alle Cagne Sciolte.
Basta.
A quello spazio che è stato così fondamentale in questi 10 anni e che lo sarà per i prossimi 10 millenni. Ripeto, facciamocelo una domanda. Lo facciamo a partire dalla redazione di Radio Onda Rossa, ovviamente non è che noi ci tiriamo fuori da questo interrogativo. Ci sono bisogno di altri spazi, perché negli spazi che abbiamo, dalle sedi dei sindacati conflittuali ai centri sociali, alle sedi dei collettivi, quelli dei collettivi universitari eccetera, questi spazi sono adatti per parlare di tutto ciò? Perché non lo sono?
Per me possono anche essere adatti. Io lancio, cioè, nel senso, non sono molto diplomatica su questo tema. Per me non c'è un interesse. Nel senso che chi ha il potere in mano difficilmente si mette a fare questa autocritica e a pensare di dover cedere o comunque di dover condividere quel potere. Quindi c'è sempre per me una cosa abbastanza nominale. Sì, siamo contro la violenza, sì, siamo compagni, sì qui, sì lì, sì là. Però poi all'effettivo, effettivamente, di ragionare come scardinare, di come togliersi da quel punto di potere, è molto difficile farlo. Io non penso che sia facile. D'altra parte sono secoli che sto dall'altra parte, quindi non ne ho la più pallida idea. Quindi potrebbe essere davvero anche molto complicato. Ma io non vedo effettivamente poi questa reale presa di interesse, se non a parte di piccoli gruppi o di singole persone, effettivamente a dire noi dobbiamo toglierci da questo punto di potere, noi questo punto di potere non lo dobbiamo condividere, noi dobbiamo toglierci da questo punto di gerarchia, dal punto più alto della piramide. A me non mi sembra che ci sia questa intenzione collettiva degli uomini di ragionare su come togliersi da questo punto di potere, anzi, per come sta camminando la società, c'è una volontà estrema di tenere questo punto di potere. Quindi boh, non lo so se...
Ah, guarda, vorrei solo aggiungere un'altra cosa, almeno rispetto a quello che dicevi, un'altra riflessione che mi veniva, no? Perché è giusto, insomma, creare o comunque porci il problema degli spazi, un momento in cui quello che ci viene rimandato, no, anche esternamente, l'utilizzo, mentre parlava la compagna, cioè parlava di spazi, mi veniva in mente questo martellare sul 1522, no? Come se poi si potesse risolvere tutto quello, oppure spazi dedicati, sono d'accordo, i centri antiviolenza, figuriamoci, i telefoni eccetera, però insomma non è solo quello, perché lì già è avvenuto qualcosa, no? Quindi se volessimo lavorare su un processo di cambiamento, prevenzione, territorio o modelli diversi, dovremmo lavorare sul prima e non sul dopo. Comunque, a parte tutto questo che apre altri scenari, mi veniva in mente che è importante sicuramente partire dalle relazioni, partire da noi come compagne femministe, anche insomma partendo all'esperienza storica degli anni 70, uno l'ha sempre fatto, però attenti a non farsi, almeno dal mio punto di vista, io ho paura che poi diventa un essere messa all'angolo, come così come sul tema femminista, la logica, cioè come dire, l'ottica diversa che noi vorremmo riproporre anche d'abbattimento di questa società, no? Di tutti i suoi vincoli economici, forme di sfruttamento che riguarda tutti, quindi non solo le donne, ma che ti ridà ruolo e ti ridà anche quel ruolo di perpetuare i modelli di sfruttamento culturali che anche su di noi agiscono, no? Agiscono sicuramente sul maschile, ma anche su di noi donne. Quindi c'è un lavoro di liberazione e decostruzione che dovremmo, insomma, fare e condividere, però non mi piace neanche poter pensare che è tutta colpa nostra, che è tutta colpa mia, nel senso che questo atteggiamento si ha su tutto, sull'ambiente è colpa tua, consumi troppo, è nella mentalità bianca occidentale, no? Siamo noi, non solo gli uomini non mollano i privilegi, ma anche tante come dire, donne bianche non mollano i privilegi. Quindi una riflessione partendo da noi, non senso, quindi di cambiamento, di porsi da un punto di vista dell'altra, dell'altro, di chi non vive in questo modello sociale, quindi questi spazi forse non se li può prendere, no? Perché poi esistono punti di vista differenti che non sempre condividiamo. Mi vengono in mente anche alcune riflessioni che a me hanno arricchito molto delle donne indigene, e quando parlo di donne indigene parlo sicuramente di tutti i movimenti in Sud America, ma anche di tanti movimenti africani di cui non se ne parla quasi mai. Quindi non solo come modello di società, ma anche di riflessione rispetto ai propri vissuti, i propri processi di liberazione. Tutto questo, oltre ad avere il compito di farle emergere, come radio ci proviamo, insomma, tante difficoltà, forse dobbiamo anche cercare di spostare il nostro punto di vista, perché finché rimaniamo centrati ci mettono all'angolo. No, tu sei, non è solo un problema di, come dicevi, di essere l'argomento specifico che, di cui ne parlano le donne, ma di essere anche quell'angoletto in cui tu stai ed è colpa tua, perché te ne sei accorta prima della relazione che è tossica, è sempre colpa nostra in questo senso. Io vorrei un po' romperla, e mi piacerebbe romperla partendo anche da che cosa avviene. È stato fatto riferimento all'università, le cose, quindi te darei un attimo la parola.
Allora, buongiorno a tutte. Sì, ecco, io stavo proprio riflettendo un po' sul mio trascorso. Sono classe 98, cresciuta a Prima Valle, quartiere di mezzo tra la Balduina Borghese, ecco, e quello che è il quartaccio invece, il Bronx e Bastoggi, nella periferia del nord-ovest romana, un po' dimenticata, un po' perché non è sud, un po' perché è anche un po' lasciata da sola. E mi sono avvicinata al movimento quando avevo 16 anni all'interno di una casa del popolo. E sono cresciuta anche con una visione abbastanza distorta della femminilità, delle donne, un po' perché i miei genitori comunque sia mio padre che mia madre, la femminilità non l'hanno mai accettata più di tanto, e la parola puttana dentro la mia casa è stata usata molte volte in maniera sbagliata. Però le compagne di quella casa del popolo, specialmente una, mi ha aiutato a vivermi meglio questa mia femminilità e questo essere donna, mentre invece magari sempre in quello spazio da altre persone, da altri compagni, questo veniva un po' messo da parte, secondo me perché non si mettono in dubbio, non si fanno delle domande e non si prova neanche a capire quello che vuol dire essere donna, quello che vuol dire essere ragazza, quello che vuol dire crescere. Salire su un autobus insieme ad un'amica e mentre stai parlando girarti e vedere che c'è un uomo in macchina con un cazzo in mano, oppure camminare per strada e vederlo che penzola dai pantaloni, o anche semplicemente essere fermata violentemente per strada perché non ti sei girata mentre ti salutavano. E di queste cose sicuramente bisogna parlarne. Io, ecco qua, come ho portato anche questo libro, questo saggio di Zia Arziga, Diventare Cagna, che è anche il manifesto delle nostre care cagne sciolte, è un saggio del 2009 che appunto un po' con ironia e un po' anche con aggressività rivendica il diritto ad essere donna, a poter camminare libera per le strade, che sia con i tacchi, che sia con un felpone, con la testa rasata o con una cresta, al diritto, ecco, di esprimerci ed essere libere e non essere costantemente invece aggredite e violentate per come ci vestiamo, per come ci muoviamo o come parliamo.
Su questo volevo riprendere le due compagne che hanno parlato. Ringrazio che questo redazionale sia a più voci di età e di generazioni, e questo è sicuramente importante, no? E che è la questione appunto della colpa. Noi viviamo purtroppo in un paese, qui oggi non abbiamo mai nominato la Chiesa, che andrebbe in qualche maniera invece, insomma, le religioni, io ho sempre rispetto per tutte e tutti, il credo ognuno ne fa quello che pare, ma io
a casa sua possibilmente,
brava, io poi sono cresciuto in una famiglia estremamente comunista, quindi diciamo che proprio la religione mi è sempre stato insegnato che è l'oppio dei popoli, e questo vale per tutte le religioni. E diciamo che una delle cose che secondo me noi da bambine introiettiamo più di tutte è proprio il senso di colpa, cioè il sentirsi sempre no? Il peccato originale addosso, per cui non siamo mai brave come madri, non siamo mai brave come fidanzate, non siamo mai brave no? Quello che dice, come ti vesti, come ti, è sempre colpa tua in qualche maniera. Allora, su questo, che un po' poi perché avviene questo? Perché così tu poi sei obbligata al concetto di cura, che rimane per me uno dei gli insegnamenti principali a cui vengono affidate le ragazzine nate biologicamente donne, e quindi ti devi sempre occupare del, ti devi preoccupare sempre degli altri, perché essendo tu sempre in, alla, se, se sei autodeterminato, oddio sono troppo autodeterminata, ah se non faccio bene a mamma, anzi ho troppo se lavoro, se cos'è, e per cui ti devi sempre preoccupare di sti poveri ragazzi maschi che appunto poi sono fragili, oppure oddio si arrabbiano, oppure questo oppure quell'altro. E anche la storia di Giulia, io penso questo un po' abbia anche un po' scosso le coscienze generali, perché alla fine anche se tu sei politicizzata, anche se tu hai chiaro quali sono le relazioni di potere e qual è la cosa che non ti va, cioè il no tu ce l'hai chiaro, no, perché lei l'ha detto in diversi messaggi, eppure questo senso di colpa continuo, questo senso di accudimento, la cura verso il maschio, perché non è verso sempre tutti, il fidanzato, il figlio, eccetera, c'è sempre, ci dobbiamo sempre preoccupare. Su questo io, insomma, è vero che non ci dobbiamo sempre colpevolizzare noi, però una riflessione che è in qualche maniera forse su uno scardinare il senso di colpa cattolico che ci, con cui no, ti devi occupare degli anziani, se non ti occupi degli anziani fino a, cioè, c'è tutto un, che non è soltanto una questione economica, per cui oggi anche il Fatto Quotidiano, il, no, il Domani intitola il patriarcato oscura il 5% del PIL, le donne e il lavoro invisibile, il 5% del PIL è il lavoro delle donne dentro casa, fuori, e tutto l'accudimento del welfare, il 5% del PIL, compagne, cioè vorrei ricordarlo. Quindi in questo è ovvio che c'è il senso di colpa, serve a garantire che i maschi non facciano un cazzo dalla mattina alla sera e che tanto ce ne occupiamo sempre noi, ma a garantire anche che il capitalismo e il patriarcato continuano a guadagnare sul lavoro gratis. Questo è il plus valore. Cioè il concetto del plus valore di Marx, cioè non è che si basava solo sul lavoro del padrone, si basa sul 5% del PIL del 2023 sui corpi dei, sul lavoro gratis delle donne. Su il concetto, io penso, quindi anche la questione cattolica, cioè il perpetuare anche tante cose è molto cioè ripreso da un cattolicesimo su cui noi spesso, quindi anche non sentirsi in colpa se voglio dire non, ci, non abbiamo il senso materno che tanto ci viene, sti cazzi regà, non è che le donne, non è che serve per fuori, non è che siamo nate col senso materno, uguale vale per i nostri fratelli, i nostri figli, i nostri fidanzati e via dicendo, cioè più se loro, cioè i maschi, i ragazzi saranno in grado di autodeterminarsi da soli, e più forse il suo patriarcato in qualche maniera lo buttiamo giù, cioè non hanno bisogno di noi, se la cavano benissimo da soli, tanto che ci hanno, insomma ci sottomettono da non si sa quanto tempo, quindi mi preoccuperei un po' di meno. Poi alla fine vorrei dire una cosa invece su il femminismo.
Sì, diceva, scriveva Carla Lunzi, abbiamo guardato per 4.000 anni, abbiamo visto.
Abbiamo visto. Cioè nel senso che però purtroppo questa cosa ancora è un, ha un po' delle difficoltà, io lo vedo anche nelle nuove generazioni, comunque ci si preoccupa sempre del proprio, no, non so come dire, in questo forse come diceva la compagna prima, l'eterosessualità oggettivamente è sempre stato un po' un problema che le femministe hanno posto, anche le, sì. No,
l'eterosessualità,
il lesbismo politico.
Quando diciamo eterosessualità obbligatoria intendiamo un sistema strutturale quanto il patriarcato che ti dice che un sistema di relazioni e di potere è giusto e gli altri sono sbagliati. Sbagliato. Stiamo parlando anche qui di un sistema di potere politico, non stiamo parlando di preferenze e orientamenti. Cioè non solo, quando si parla di eterosessualità obbligatoria è un tema fortemente,
sì,
politico.
Diciamo che anche a un certo punto insomma c'è stato anche una scelta, penso Adrian Rich, insomma c'è stato anche un questo le femministe e poi le lesbiche hanno detto molto su un rifiutare proprio questa questione dell'accudimento familiare che purtroppo ti ho, no? Io vedo ancora, forse sarà che viviamo in Italia, probabilmente nel resto del mondo è un po' più, non so, forse nel nord, però poi alla fine
secondo me sono un
non
po'
è
miti.
Così, cioè l'anno scorso sei presidenti delle varie nazioni si sono dovute dimettere perché era inconciliabile il lavoro a casa con il lavoro del presidente della nazione, apparentemente sei cioè su quante ce ne saranno nel mondo? 10? Cioè, so come dire. Quindi in questo evidentemente ancora nel nostro paese qualcosa, infatti anche le interviste che sono state fatte dalla radio che abbiamo messo sul sito, molte lo ponevano anche questa questione, no? All'interno, poi non apriamo concetto di famiglia perché poi apriremo tutto insomma un'altro cosa enorme. Vai. Baratro.
No, su questo diciamo che appunto quando si parla di eterosessualità obbligatoria, secondo me il grande tema e la grande pratica è quella della sottrazione, cioè a un certo punto sottrarsi dalle aspettative di cura, dai ruoli di genere e appunto diciamo che non una di meno, ma in generale quando si parla si fa riferimento alla pratica dello sciopero, cioè sì, vuol dire attingere a diciamo delle pratiche di lotta che tradizionalmente anche all'interno del movimento vengono associate al lavoro salariato, al lavoro dipendente, come è giusto che sia, però lo sciopero è sostanzialmente una forma di sottrazione all'oppressione, di sottrazione allo sfruttamento, che nel momento in cui diventa uno sciopero femminista e transfemminista vuol dire sottrarsi dal regime di obbligatorietà a cui una società patriarcale condanna dei corpi specifici, delle vite specifiche, in virtù di ruoli sociali, di ruoli culturali, di ruoli economici, di sistemi di sfruttamento. Quindi, cioè nel senso, sarebbe importante capire che a tutto tondo la pratica della sottrazione dalle aspettative di genere è una pratica che dovremmo diciamo in qualche modo esercitare tutte e tutti, no? Non lo so.
Sì, no, mi veniva in mente solo un paio di cose, a parte quando parlavi di sciopero ho pensato subito all'Isistrata.
No, perché sembra, no scusa, voglio dire solo su questa cosa, perché non capire questa cosa, sembra sempre che lo sciopero femminista e transfemminista è un modo di dire, ma non è che è un modo di dire, perché in realtà lo sciopero vero è solo quello del picchetto di fronte alla fabbrica di novecentesca memoria. La sottrazione dallo sfruttamento è una pratica reale, è una pratica di lotta.
5% del PIL, le donne, il lavoro invisibile, gli impegni familiari continuano ad essere il primo ostacolo, quindi dice vabbè, per l'ingresso delle donne nel mercato del lavoro, ma non è importante questo, non è importante l'ingresso delle donne nel mercato del lavoro, perché le donne già lavorano, non è che il mercato del lavoro è solo quello salariale, il mercato del lavoro, come loro citano insomma Silvia Federici ovviamente, che già parlava cioè del 76 sì. Non solo lei, insomma le femministe su
tante.
Questo insomma,
hanno anche parlato. Se su questo anche all'epoca si aprì un bel dibattito da chi era ad esempio d'accordo a remunerare il lavoro di casa, il lavoro domestico e chi no, però qui avremmo troppi file, forse anche argomenti da riprendere, però io vorrei condividere tutta una serie di cose che sono state dette, solo una preoccupazione e una criticità, no? Rispetto giustamente ai carichi di lavoro, il lavoro di cura eccetera, però che è legato solo al lavoro delle donne, che c'è dietro una società cattolica, va bene, però anche a sminuire e svilire il lavoro di cura, l'importanza delle relazioni, tutto questo no, anche no, perché invece prendersi cura, ma non solo dell'altro perché è maschio, prendersi cura del nostro ambiente, prendersi cura cioè dei territori, delle città, di tutti e di tutte, insomma anche uscendo dalla logica umana pura, insomma dalla pianta che c'è vicino casa, questo mi sembra molto importante. Perché sennò sembra che il lavoro di cura, via, non lo vuole fare più nessuno.
Sì, sì, è vero.
E invece
è giusto. Cioè, è anche un vantaggio, anche un diciamo così.
Sì, diciamo che è una possibilità, una potenzialità, un modo anche di rompere questo modello sociale, insomma, anche economico.
Più del senso di colpa, più che della cosa della cura. Cioè, il senso di colpa di farlo molte sì. volte, anche di essere donne di. Forse a me dalla cura non me ne frega niente, cioè nel senso che c'è da tutte e due le parti, certo. Sia il fatto che la cura è oggettivamente una cosa, figurati, prendersi cura e va bene, però spesso anche poter dire che forse non è detto che a me me vada invece di prendermi cura, ma il problema serio secondo me è il senso di colpa su cui
sono d'accordo.
L'obbligatorietà, no, che sono... secondo me anche nei messaggi poi alla fine di certo. Giulia Cecchettini usciva tanto fuori, per cui non no, mi dispiace. Non bisogna dispiacesse, raga. Le persone, gli uomini ci hanno dei grandi privilegi, non è che sono loro i sottomessi, siamo sempre noi. Cioè,
Su questo io vorrei dire che sono assolutamente d'accordo, nel senso che, tra l'altro, appunto, come dicevamo, questi sono temi, riapriremo dei file che comunque sono da decenni, nel senso, non so come dire, che il femminismo e il transfemminismo parlano dei ruoli di genere, della cura, eccetera eccetera, e tra l'altro appunto filoni che sono stati ripresi e comunque nutriti ulteriormente in tempi recenti, con tutta una produzione di pensiero, anche di scritti sull'etica della cura, sul rivalutare il sistema della cura, anche distribuirlo, renderlo più capillare. Il punto è sempre, e ritorno un po' a quello che diceva all'inizio, è che tipo di mondo ci immaginiamo, perché il problema sono sempre appunto i sistemi egemonici, i ruoli, il sistema di sfruttamento, nel senso che il punto non è rifiutare la cura, il punto è rimettere a sistema la cura in un appunto sistema sociale, in una rete sociale che è rarefatta, che è stata distrutta, è stata completamente destrutturata, quando ci abbiamo di fronte un sistema valoriale che è rappresentato dalle destre, che è rappresentato dal patriarcato, che invece quella cura ce l'ha ben chiara, la necessità del lavoro di cura è molto chiaro, e semplicemente lo riconduce nell'ambito familiare, perché tutto il discorso nel micro sul ruolo della famiglia, la natalità, vuol dire riportare le donne dentro casa innanzitutto, vuol dire riportare il sistema di cura e quindi di welfare all'interno della famiglia, perché ovviamente dietro ai ragionamenti valoriali c'è sempre il tornaconto economico in un sistema capitalista che sfrutta il lavoro gratuito a tutti i livelli, il lavoro migrante, quindi diciamo poi anche il carico, le donne per lavorare nel mondo del lavoro salariale necessitano di altre donne, questo è un altro discorso abbastanza classico, di altre donne che svolgono il lavoro di cura in condizioni di sfruttamento al loro posto, e a un livello macro diciamo sono dei sistemi, è un sistema, un modo di vedere il mondo che è quello delle destre, che a livello macro attinge sempre a un discorso familista, perché io, e questa è una mia altra fissazione, c'è stato uno switch, c'è stato un cambiamento di regime linguistico da quando c'è il governo di Giorgia Meloni, che attinge a il concetto della nazione, parlare di nazione invece che parlare di Stato, invece che parlare di popolo, di popolazione residente, parlare di nazione attinge a un sistema familista di sangue in cui c'è l'uomo e la donna italiani e che danno vita a una progenie italiana, che comunque non è neutro, cioè nel senso che riporta tutti noi alla famiglia. E questo è l'altro grande tema che magari qui non apriremo, però che regge un sistema della cura che invece è tutt'altro che diffuso, è tutt'altro che capillare, è molto funzionale al mantenimento dello status quo neoliberale.
È del fascismo lo slogan famiglia e sicurezza. Stamattina ho in testa Carla Lonzi, e questo è un altro dei suoi incisivi scritti. Perché anche su questo torno a dire che anche l'analisi e quindi la lotta antifascista non può prescindere da questo tipo di lettura, cioè dalla lettura femminista che mette al centro il genere, la famiglia, eccetera, perché uno delle gambe del fascismo è questo, è la misoginia ed è il familismo. Non si legge tutto il fascismo, e quindi non si porta nelle piazze e nella quotidianità la lotta antifascista piena se non si include questo tassello, a mio avviso. Ricordo il telefono, che è lo 06 49 17 50, perché siamo in chiusura, se volete intervenire.
Adesso quasi mai più, leggevo qua addirittura a pagina 20 della Stampa l'orologio antiviolenza. Cioè qui comunque alla fine sempre ste donne, cioè l'orologio antiviolenza, adesso hanno messo il braccialetto alle donne e poi quello.
L'orologio antiviolenza si chiama Mobile Angel. C'è l'idea che c'è un angelo custode, tendenzialmente un poliziotto maschio, che veglia su di te.
E questo anche per rispondere alla compagna e tornare alla compagna palestinese: l'infantilizzazione delle donne non è soltanto l'infantilizzazione delle donne che insomma colonizzate o razzializzate, l'infantilizzazione delle donne anche insomma avviene anche in Occidente, con tutti i privilegi che poi insomma le donne occidentali hanno, però ecco qua, parte da qua. E poi arriva insomma al fatto che dobbiamo fare le guerre per proteggere tutte le donne.
Una cosa che mi veniva in mente, torno un pezzettino indietro rispetto a quello che dicevi prima, poi certi file sarebbero tantissimi da aprire e non ci riusciremmo ad affrontarli tutti oggi, no? E mi veniva in mente ad esempio che tanto più adesso dovremmo studiare un po' meglio il piano anche economico, la nuova finanziaria in cui appunto si parla di nazione, non più di Stato, perché questo famoso welfare o Stato sociale lo stanno sempre di più tagliando, ma stiamo assistendo purtroppo a una strada già aperta precedentemente, che non solo vengono ridotti i servizi, viene ridato l'incentivo, no? Da un lato si parla di donne che devono entrare nel mercato del lavoro, tutta una serie di investimenti, molto pochi in realtà, ma riducendo i servizi si ritorna nella logica della monetizzazione di alcune prestazioni, quindi i famosi bonus babysitter, bonus quello, cioè, quindi dare più figli a chi dare più soldi a chi ha più figli, insomma tutta una serie di
non è neanche così vera, perché smonterei anche sta retorica,
sì,
perché non
perché
è vero,
dopo il terzo o quarto figlio
ma anche oggi la Meloni che tanto ne parla non è neanche vero questo, manco se fai quattro figli danno più soldi, sono bucie.
Vabbè, ma però quello che volevo dire è il tentativo comunque di condurre a una monetizzazione e sopperire alcuni con i soldi i servizi è un modo anche quello tra virgolette per privilegiare. Io privilegio alcune categorie, perché se io apro un servizio, fosse un asilo, fosse un consultorio, fosse un altro spazio qualsiasi, no? Significa che possono averne accesso tutti e tutte, quindi al di là della propria condizione, famiglia non famiglia, singolo eccetera. Se io ti do i soldi, te li do a te per la tua condizione personale di reddito, sei bianca, sei eccetera eccetera, no? Quindi ha maggiori filtri, e questo a me spaventa molto. Non so se c'è una telefonata. Sì. Va bene, last minute, lasciamo ancora spazio alle telefonate. Eccoci.
Pronto, ciao.
Pronto, sei in onda, grazie, buongiorno.
Sì, scusate la voce, c'ho un po' un calo. E niente, una cosa che mi sembra che manchi, lo so che ormai non viene quasi più nominata e nemmeno fatta, è l'autodifesa, che secondo me, per me è stata fondamentale. Nella pratica femminista, appunto, di messa in discussione dei ruoli di genere, di cura, appunto, no? Questo senso di colpa, e invece un portare cura e attenzione alle relazioni tra donne, alla solidarietà tra donne, la solidarietà femminista, e quindi andare anche a dare poi, no, non solo all'interno del gruppo di allenamento, ma anche andare a dare solidarietà alle donne che denunciano sia pubblicamente che legalmente. Questa è una pratica che abbiamo portato avanti per anni a Bologna e mi fa pensare anche alla manifestazione del 2007 a cui siamo arrivati dopo comunque due anni di pratiche molto forti di solidarietà femminista che facevamo con quelle che non ci stanno in una rete di solidarietà, che secondo me è stata molto importante in quel caso lì per appunto, no, elaborare anche come stare in piazza, non elaborare, farlo direttamente quindi, no, a partire dalle pratiche. E quindi una cosa che sento che manca molto è questo fatto di essere in piazza con tanti maschi, che io mi chiedo sempre chi è la Digos, chi è il provocatore eccetera eccetera. Per me questo ha spezzato molto un modo di stare in piazza, ma anche sento che c'è molta poca pratica di solidarietà fra donne e di appunto autodifesa per andare contro la violenza maschile e il patriarcato e i concetti del patriarcato, una pratica che secondo me andrebbe ripresa ovunque. E niente, grazie. e buona lotta a tutte.
Grazie, grazie a te. Insomma, mi sembra, grazie, perché è vero, un po' poi alla fine quello che invece va insegnato è proprio l'autodifesa, che va trasmessa, che sono la protezione tra donne e le relazioni tra donne. E, l'altro giorno sono andata a fare sono andata in una scuola e prima di me c'era stato, le ragazze avevano partecipato a un corso di autodifesa fatto da un maschio, al che io gli ho detto: scusate, ma come, cioè, che vuoi, come fare, che ne so, boh, no, per me è come chiedere a un fascista di fare un corso agli antifascisti, non so come dire. Quindi in questo invece io concordo molto, e devo dire che per esempio per me, che cresciuta negli anni 90 invece con una forte senso di autodifesa di cortei estremamente separati, che hanno portato anche i movimenti degli anni 90, lo ricordiamo, alla legge contro, insomma, all'approvazione del 96 della legge contro la violenza sulle donne, che veniva anche questo, perché non è che gli anni 90 sono stati bui sul femminismo, che veniva da anni di donne dentro anche i processi, penso al processo a Marinella, penso ai cortei notturni dell'8 marzo, del 7 marzo, anche insomma a delle pratiche di protezione nei tribunali e fuori dai tribunali, tra donne, anche in maniera di poter imparare delle forme di difesa, che non vuol dire poi far botte con i maschi, ma vuol dire acquisire appunto proprio l'autodeterminazione e abbattere sempre quella questione, io per me sono anche un po' legate appunto del senso di colpa se sei troppo autodeterminata. Invece con le donne, tra le donne, questo si impara molto, e quindi insomma ringrazio, perché un po' forse è vero questo, evidentemente questo concetto di difesa forse un po' si è perso, però e devo dire anche insomma rispetto al 25 novembre io erano anni che non andavo più in pazza, per me la presenza di tanti maschi, uomini, pure per me è un problema, è stato un problema anche il 25 novembre, io a un certo punto me ne sono dovuta andare, è un problema l'8 marzo, spesso è un corteo, con tutto quello sciopero femminista, è un corteo in cui i maschi sono anche molto protagonisti, sono stati anche protagonisti, e questo anche il 25 novembre, insomma, c'erano i megafoni in mano e via dicendo, questo secondo me è un gravissimo, è un grossissimo problema, perché non c'è presa di coscienza, è evidente, a 20 anni meno che mai rispetto ai 50, anche se lo sembra.
Sì, do subito la parola alla compagna, ma volevo aggiungere un pezzettino che non so neanche quanto sia condiviso, perché è il mio punto di vista. Rispetto alle piazze e alle soggettività nelle piazze, la pratica separatista potrebbe essere anche ridiscussa, potremmo avere anche un altro separatismo, nel senso che il problema per me è la grande presenza di maschi cis etero che non hanno mai messo in discussione in un secondo della loro vita lo spazio che occupano. Ecco, state a casa. Noi quando starete a casa o sui marciapiedi, credo che avremo visto il primo passo avanti, cioè oggi mi ascolti. E altre soggettività stanno nelle piazze con le femministe da decenni e costruiamo percorsi. Questo è il mio punto di vista, so che non è il punto di vista di tutte, ma la pratica separatista è oggi per me fondamentale, io ne vorrei ridiscutere i confini.
Ecco, sì, io volevo riagganciarmi a ciò che ha tirato in ballo la compagna al telefono, il discorso dell'autodifesa, e qui vorrei leggere un piccolo estratto dal libro di cui ho parlato prima, che è il saggio di Zia Arziga, Diventare Cagna, appunto. In questo capitoletto, che si chiama Kill Bill insegna, recito: «I ragazzi sono abituati al fatto che li ignoriamo», afferma Mako, «che possono mancarci di rispetto e che noi respiriamo profondamente, che le donne sono comprensive». Ma se ogni volta che ci molestano ci fosse una reazione, non per forza fisica, ci penserebbero due volte. Anch'io a volte non rispondo, perché mi annoia dover alzare il dito ogni 5 minuti. Passo alla larga e faccio orecchie da mercante. Ma questo favorisce l'atteggiamento maschile che li fa sentire in diritto costante di infastidire una ragazza. Quando gli anni passano e a una non va più di camuffarsi e lasciare in fondo al cassetto le calze a rete rotte, non rimane altro rimedio. Ti indurisci, ti vengono i calli nella zona della lingua dove germoglia la rudezza, diventi sia più cauta sia più spavalda. Più passa il tempo, più mi sento forte e sicura. Non mi sento male quando rispondo con fermezza alle aggressioni maschili. Credo che si debba sempre rispondere agli attacchi, mantenendo il controllo della situazione senza infilarsi in casini da cui non si sa uscire. Non bisogna mai rimanere impassibili, è un errore, mi racconta Carmela. E qui vorrei passare ad una sfera un po' più empirica, ecco, personale. E mi ricordo, vorrei condividerla con voi tutte, mi ricordo questa scena quando andavo al liceo, stavo sul 64 e con un'amica, l'autobus era pieno, eravamo distanti, avevo le cuffiette e mi ricordo che a un certo punto mi sono girata verso di lei perché volevo dirle qualcosa da lontano e l'ho vista piangere, non capivo perché, poi ho guardato meglio, ho visto che dietro di lei c'era un uomo. Anche a me era successo tante volte che un uomo sul 64, su altri autobus o sulla metro piena mi si appoggiasse dietro e si cominciasse a strusciare. E mi era successo anche già tante volte prima di quella di non reagire, perché non ti insegnano a reagire. E per ritornare alla fortuna che ho avuto io di crescere a 16 anni, di avvicinarmi ad uno spazio sociale come è stato quello della Casa del Popolo a Prima Valle, e soprattutto di essere stata avvicinata anche dalle compagne che mi hanno insegnato a difendermi, che mi hanno insegnato a rispondere, l'importanza della risposta e l'importanza dell'autodifesa e del girare e dell'impugnare sempre le chiavi in mano, perché per quanto tu ti possa sentire sicura con te stessa, comunque non lo sei mai, soprattutto per queste strade.
No, anche perché insomma diciamo siamo ancora in una fase di patriarcato acuto, insomma, quindi l'autodifesa ogni tanto insomma anche uno scavellotto. Allora siamo quasi in conclusione, io volevo l'ultima cosa, ritornando e chiudendo anche sulla questione palestinese, e so che qui aprirò un vortice ma non lo apriremo, è che ad oggi insomma leggo adesso l'ultima notizia di Netanyahu che dice: da famiglie vittime mandato a continuare la guerra. Allora io in tutto questo ad oggi, perché visto che tanto le femministe che si ritengono insomma non so vicine al sionismo, vicine a Israele, tanto hanno scritto appunto sul corpo delle palestinesi e anche di appello alle donne occidentali, io faccio un appello da donna occidentale a evidentemente donna occidentale, che è quello: non ho sentito una parola di queste femministe sulla guerra, cioè sul fermate il cessate il fuoco, non hanno preso mai parola sul colonialismo ad oggi. Che se ne dica, io stimo comunicati, non li ho letti, eppure sono una che si informa e vede tantissime cose. Quindi i discorsi su questo, per concludere, insomma, ritornando un po' anche all'inizio, stanno a zero, e quindi non ne continueremo a parlare neanche più di tanto fino a che non ci sarà una presa di parola di un certo tipo di donne che si definiscono femministe anche storiche sul colonialismo, sull'islamofobia che in questo periodo si sta diffondendo con e sui corpi delle donne, e quindi insomma su questo poi forse riusciremo e potremmo continuare a parlare per quanto mi riguarda, ma ad oggi questo discorso finisce qua. Per rispondere, e io direi che possiamo anche terminare questo lunghissimo e bellissimo redazionale,
che comunque ritroverete e caricheremo sul sito della radio.